Abbiate pazienza se io leggo, e poi se ci sarà tempo, abbiamo tempo un'ora e mezza, non di più, e vorrei anche leggere proprio per non rubare tempo e spazio anche ai miei colleghi. Allora, può sembrare un'impressione, diciamo dalle impressioni, ma paradossalmente, ancora una volta, l'enciclica Spe Salvi, come altri interventi del Magistero di Benedetto XVI, generano più scompiglio e dibattito nella cultura laica, che ha preso da tempo le distanze da quanto va spiegando il Papa, che al di dentro delle stesse comunità cristiane. La prima constatazione. Il pensiero laico continua a sentirsi attaccato nella sua stessa sopravvivenza. I cristiani vanno avanti invece come se non avvertissero reale il pericolo di vivere una fede decodificata dal piano della trascendenza ad un trascendere senza trascendenza. Per questa strada i presupposti, i preconcetti, i pregiudizi del soggettivismo, del relativismo, della debolezza del pensiero rendono liquida l'identità cristiana, la missione, la cultura generata dalla fede. A questo punto non interessa neanche più se il Papa coglie la verità della situazione dell'uomo contemporaneo e se trae dal tesoro delle cose antiche e nuove che gli sono state consegnate il rimedio, in questo caso la speranza, che dia all'uomo slancio per salvare e dare futuro a tutta intera la sua vita, in ogni sua dimensione. Si giudica sulla opportunità, si opina, sempre al di dentro della compagine cristiana, si opina sul nemico di turno che vuole contestare, si insinua che vagheggi epoche in cui, dicono i detentori dell'odierno sapere, il cristianesimo era dominante e discriminante. I praticanti poi si comportano con le encicliche come con le prediche del loro parroco. Si odano ma non si ascoltano. Sono valutate in riferimento alla lunghezza, brevità, voce, esercizio retorico, vis polemica, capacità addormentativa. Abituati i cristiani a non pensare la fede annunciata e predicata, da quando è stato detto loro che la sede della fede non è più il pensiero, ma è il sentimento o qualcos'altro, e che non ci sono categorie di pensiero, questo è entrato dentro, dicevo, la cristianità, e quindi la fede non è più pensata. Quando intervengono, pensano contro, accorrono ai precotti del pensiero della comunicazione di massa, giudicano con spezzoni di ideologia prese a prestito. Non è forse avvenuto così anche alla nascita del pensiero moderno? E non continua ad essere così anche tutt'oggi, se all'esame critico del contenuto, e non invariabilmente negativo, si preferisse la dietrologia, sempre più frutto della fantasia del soggetto che esercizio capace di indagine su un oggetto. Così, andando alla buona, si sente invariabilmente dire che il Papa, è una prima ipotesi che si sente dire, fa il suo mestiere, chiude la stalla, ma i buoi sono scappati, e spiegano. Benedetto XVI, consapevole del suo ruolo di identificazione dello specifico di ciò che è cristiano e di quanto non lo è più a causa della modernità e del suo tentativo di decodificare il messaggio o dichiararlo superato, pericoloso, alienante e adesso anche un po' prepotente, avrebbe dato inizio ad una interessante operazione culturale, partendo dal punto di sutura tra il darsi di Dio, sono le virtù teologali, no? è cominciato con la carità, la speranza, toccherà la fede, partendo di lì, da quel darsi di Dio e la recezione dell'uomo, le virtù teologali appunto. Ecco, starebbe puntualizzando ciò che è cristiano da quanto non lo è più o non lo è ancora, in questo caso su una questione non secondaria del vivere umano, la speranza. È evidente che si attribuisce al Papa ciò che si pensa oggi da postmoderni della politica, della cultura. Non importano tanto i contenuti, quanto che siano vincenti nella dialettica per il potere. Solo Barbara Spinelli, che fa da solista nel coro della laicità, si è stupita che un pessimista, dice lei, disperato come Ratzinger, possa da Papa fare un tema sulla speranza. E naturalmente il pessimismo gli è attribuito perché ha una visione non materialista della realtà e della storia, perché questa visione permetterebbe immediatamente di identificare da Democrito in là, sulla linea di quel pensiero, che come l'atomo, il microcosmo, così il macrocosmo e così, come farà poi Marx partendo dalla cosmologia e declinandola sulla storia, come l'atomo, così la storia non ha bisogno di un qualche cosa dall'esterno che la faccia muovere, gli è intrinseca la vita. Dire che ciò che invece noi viviamo ha bisogno di un qualche cosa che lo metta in movimento è pessimismo appunto sulla realtà stessa che viviamo. In questo senso allora apparirebbe pessimista. E Flores Dalcais giura in televisione che quando il Papa era cardinale non la pensava come adesso che è Papa. Evidentemente il ruolo di sintesi è diverso da chi invece si confronta con tanti pensieri. E succede sovente nella vita a tutti che il cambiamento di ruolo non comporta più la scelta di una parte o di un'altra, di un'ipotesi o di un'altra, ma un indirizzo che è intrinseco al proprio servizio. Ma un'analisi su come il Papa parli al cuore dei fedeli, su come la speranza sia slancio che supera la morte e raggiunge l'obiettivo stesso di tutta l'esistenza, con il giudizio bruciante, alludo alle pagine in cui parla dell'inferno, del purgatorio, brucia le scorie della nostra esistenza, ma salvante ogni dimensione della vita, illuminata dall'amore di Dio, è liquidata come un ritorno al Medioevo, come se a quel tempo, al Medioevo, l'uomo non sapesse porsi i problemi di sempre e se in Occidente avessimo imparato a darci le giuste risposte solo dopo la visita degli arabi nel secolo XIII, quando ci hanno portato i libri giusti per aprire gli occhi, per rifondare il sapere, quello che avevamo dimenticato. La Spesalvi ha offerto anche l'occasione per i detentori del lapis rosso-blu di un invito al Papa a ritornare a scuola per studiare meglio la modernità, inficiato com'è di pessimismo. Sui banchi di scuola, aiutato da un insegnante d'appoggio che lo libererebbe sul piano psicologico, potrebbe meglio comprendere come il pensiero laico sia nato in reazione ad un sapere deduttivo, autoritario, perché rivelato e clericale, con una grande fiducia nella ragione di saper tracciare nella storia e non più nella fantasia i sentieri della speranza. Il movimento della speranza, la parola aggiornata della speranza, potrebbe essere oggi quella del progresso. Si potrebbe osservare che, impara almeno, che la ragione moderna, per potersi considerare solida, scientifica, ha dovuto sacrificare molto di sé. E da guida alla coscienza che conosce, ha dovuto affermarsi indebitamente come criterio veritativo di conoscenza. Di fatto, poi, lo strumento che la ragione moderna si è data per conoscere, l'ideologia, è crollata da sola. Non ha retto alla realtà della storia. Ha vistosamente staccato gli autoreferenziali detentori dell'intelletto dalle masse che la pensano non si sa più come. Le ideologie non sono crollate sotto i bombardamenti delle encicliche, ma per implosione, per il tentativo reiterato di far entrare la realtà dell'uomo in un certo tipo di ragione, anziché adeguare e stimolare la ragione ad aprirsi a tutto l'essere dell'uomo, senza pretendere di misurare il mistero dell'uomo, ma anche senza l'illusione di liquidarlo. La Spessalvi potrebbe riportarci tutti a scuola con l'intento di inventariare il maggior numero possibile di risposte all'unica domanda: che cos'è la ragione? E con ragionevolezza confrontare le risposte con le aspettative, i sogni del giorno, le speranze dell'umanità. Basterebbe recuperare che la verità sull'uomo non coincide con la realtà o con una sua immagine, l'immagine della realtà, come oggi sembra essere dato per vero, neanche più la realtà, prassi, ma l'immagine, quella che la televisione presenta. Un'immagine necessariamente parziale, distorta, ma con una tensione verso un bene comune, una felicità che, finché siamo per strada, è sempre oltre. Eppure, come primizia, è stata riversata nei nostri cuori, uso un linguaggio mio, cristiano, è stata riversata nei nostri cuori, e non è inganno cercarla oltre la scienza, il progresso, oltre ogni forma di cultura e civiltà secolare. Anch'io comunque, pur inventariando, accostandomi a vedere che cosa ne pensano coloro che mi sono accanto di quell'enciclica, anch'io ho immaginato un'ipotesi di lettura, per leggere il quadro, una cornice che lo tiene, un'ipotesi sul dettato dell'enciclica di Benedetto XVI, e questa ipotesi la traggo più legata alla trama dei suoi studi e del modo col quale lui intende il suo ministero, al suo cioè essere dottore e pastore, che non alle mie dietrologie clericali. Mi pare, per esempio, interessante, e ve lo offro, che nello studio di qualifica per l'insegnamento, il suo dottorato, quindi per poter poi insegnare, in quello studio si sia occupato del ruolo nella storia della Chiesa di San Bonaventura tra Francesco d'Assisi e Gioacchino da Fiore. Dalla lettura se ne ricava che la speranza cristiana è costantemente tentata di sconfinare nell'utopia di Gioacchino da Fiore, che ha poi una biforcazione, due strade: una quella di diventare alienante, utopica nel senso che non esista, e l'altra di incarnarsi, di identificare la storia o quella lotta, voglio dire, come cammino per la speranza, per esempio in quel caso contro i vescovi grassi, insomma, che aliena, dicevo, dalla storia o identifica certi presenti della storia come momento successivo, l'epoca dello spirito, incarnazione dell'utopia, o come in una certa interpretazione di Francesco fare dello spirito elemento separante, discriminante, staccato dalla storia stessa. Mentre l'avventura di Francesco, vista da Bonaventura, non è quella di Valdo, rimane al di dentro di una chiesa da riformare, da ricostruire, ma vi rimane, direi, legato proprio a ciò che è l'elemento trascendente, dice Francesco, che rimane nella chiesa dalla quale allora non può uscire. E chiedo perdono se dice queste cose, cioè rimango perché fuori non c'è l'Eucaristia. e rimango perché fuori non c'è il sacerdote, cioè non mi arriverebbe dentro alla storia quella successione apostolica che mi garantisce la purezza del Vangelo, ma legato dentro alla storia. Bonaventura riporta il carisma nella struttura dalla quale mai Francesco ha voluto separarsi per farne il lievito, il sale, il fondamento del mondo nuovo. Non ha costruito una fraternità, la fraternità fuori dalla Chiesa, ma l'ha voluta nella Chiesa, la fraternità, questa rivoluzione, direi, della Chiesa stessa, da piramidale, invece verso un centro che è Gesù Cristo. Fondamento del mondo nuovo, sempre ad ogni tornante della storia da ricominciare. Se è così, il magistero, cioè se questo forma, direi, è come dire, la struttura mentale con la quale Benedetto XVI fa il Papa e quindi scrive le encicliche da modulo interpretativo della realtà, se è così, il magistero di Benedetto XVI non può essere letto con le vecchie categorie del conservatore, del moderno, ma di colui che intende mantenere la tensione tra il contenuto della fede cristiana, non riducibile alle sole categorie odierne, date per certe, senza snaturarlo, ma contemporaneamente osservare come anche negli interstizi del pensiero moderno e postmoderno possa trovar posto la speranza cristiana. Per questo il Concilio rimane punto fermo e rimane fondamentale la sua ermeneutica di continuità con il patrimonio che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo attraverso la storia, anche se una discontinuità si pone per quella inevitabile incrostazione che le ideologie, le varie forme storiche, il peccato stesso dei cristiani hanno travisato e tradito. E nella Spesalvi ne parla, ma non tocca a me. Non fa soltanto le pulci al pensiero moderno che ha ridotto il concetto di ragione, ma fa le pulci all'individualismo e al soggettivismo che è entrato nella Chiesa e che fa della speranza cristiana la speranza del singolo di salvarsi l'anima, ma che ha perso, direi, il carattere propulsivo dentro alla storia. E così il Papa, dicevo, invita la modernità all'autocritica, laddove si è costruita più contro qualcosa o qualcuno che non per. E invita la Chiesa alla conversione, dove individualismo e soggettivismo, relativismo e pragmatismo hanno messo in pericolo, se non il contenuto, il dinamismo stesso della fede, che da una parte è accolta e ricevuta, e dall'altra è missione, inculturazione, tradizio. L'autocritica è auspicabile se il pensiero occidentale vuole superare un certo eurocentrismo e confrontarsi con la molteplicità dei percorsi filosofici, religiosi, culturali. Ora, in questo momento, questo pensiero, nel quale tutti comunque navighiamo e ci siamo, soffre, a mio parere, di ipocrisia. Il po' sotto è in crisi, tra ragion pura e ragion pratica. E non riesce a descrivere tutta la realtà in riferimento ad una idea unificata di uomo. È l'antropologia che oggi è venuta a mancare, una riflessione sull'uomo. O meglio, ci sono tante riflessioni quanti sono i soggetti. È diventato sempre più arduo pensare di poter essere interpellato da qualcosa o da qualcun altro, dal soggetto, o che non ne sia una sua proiezione. La conversione richiesta a noi cristiani, parlo per quelli di noi che qui si ritrovano, è insita nella natura stessa della nostra fede, legata ad una persona e ai fatti inerenti a questa persona, che è Gesù di Nazaret. La sua passione, morte e risurrezione, fatti però bisognosi subito, immediatamente, di un logos. Perché non esiste un fatto che non sia comunicato, bisognosi di un logos per essere compresi e trasmessi. E di qui la qualità del pensiero, perché la fede possa essere pensata. È proprio il ministero petrino, garante dell'ortodossia, dell'ortoprassi, dell'eucaristia, che senza imporre la ideologia del momento o che a qualunque prezzo garantisca la fortuna dell'evento, invita a ricordare che la fede non è ideologia, la speranza non è utopia, la carità non è filantropia. Non da noi stessi, ma da Dio viene il dono, lo slancio, la misura dell'amore. Ancora una volta, così mi sembra, per concludere, nell'enciclica si rivela il modo, non vi scandalizzi, cattolico di pensare del Papa, in riferimento ad una dimensione non secondaria al vivere umano e cristiano. Dico cattolico per la ricerca di quella essenzialità, oggi data per irraggiungibile, che stia sotto, olon, catà, cattolico, che stia sotto, regga, universalizzi una qualità dell'esistenza indispensabile per non bloccarsi davanti al futuro. Il ravvisamento del contenuto, in questo caso della speranza, non è attraverso un processo dialettico di contrapposizione, come siamo soliti a forza di sentire anche noi di parlare, non attraverso un processo dialettico di contrapposizione, un out-out, o la speranza storica secolare o la speranza cristiana, ma un et, dove l'umano, lo storico, il sociale, il politico, il culturale, l'esistenziale, si trovi nel olon, nel tutto ellittico della realtà, di fronte al cristiano con la sua specificità escatologica. Lo specifico cristiano, per conservarsi cattolico, non dovrà diluirsi nella speranza secolare, né contrapporsi con paura o inimicizia, ma con libertà essere critico di fronte alla riduzione dell'uomo e delle sue speranze nell'orizzonte secolaristico e sostenere ogni speranza umana ponendola cattolicamente di fronte all'oltre, et oltre. Quell'oltre che è a Dio, la trascendenza, la situazione direi originaria del progetto di Dio rivelato in Gesù, il paradiso a cui è chiamata e a cui l'uomo è del progetto di Dio e l'uomo è costituzionalmente aperto quando non si sia stata la stessa sua cultura a inibirlo. La speranza diventa per noi cattolici una cartina tornasole privilegiata per esaminare se lo siamo ancora cattolici o se il contenuto della fede non l'abbiamo più voluto ravvisare per le pressioni esterne del pensiero dominante. Se siamo capaci come comunità cristiana di fare nostre le speranze umane che ci rendono viandanti sulla strada di tutti, senza tralasciare di illuminarla e indirizzarla all'obiettivo ultimo della vita umana, a quell'oltre Dio Padre che, entrando da figlio nella storia, ne ha riaperto la strada alla speranza della sua morte e risurrezione. Il prodotto finito di un cattolico che cresce nella virtù della speranza, e mi pare che il Papa si rivolga ai cattolici e si rivolga da cattolico, la virtù, mi pare di identificarlo come uno che di fronte alla disperazione generale circa il pensiero, l'etica, la religione, la politica, la verità, la giustizia, non dispera e indica nell'oltre Gesù Cristo, la fonte della speranza, e di fronte al generale accontentarsi di speranze figlie del progresso, dell'utopia, delle facili talvolta ubriacature, si sente umanamente coinvolto nel suo tempo, ma sa che l'orientamento posto nel suo essere gli rende possibile distinguere tra una pozza e un oceano. Questa mi sembra la cornice ciò che tiene su il discorso, visto da me col tempo che ho, tra le 5:30 e le 6:30 del mattino.